Diario di un esploratore della meraviglia. Nel fiorfiore. Racconto di Giovanna Gra.
Caro Freddy, incido queste poche parole nel mio registratore. Conto di mandarti i dischetti coi risultati delle mie ricerche con una cadenza mensile. Lascio Green River per un po'. Scusami se sono fuggito così alla chetichella, ma la vita da laboratorio stava incominciando a starmi stretta. Troverai una lettera con maggiori ragguagli sotto la provetta pulita. Vado a raccogliere dati. Lo sai, è un mio vecchio pallino studiare le primulacee, specie nelle varietà spontanee. Ti ricordi, Freddy, cosa diceva nonna Lucien? La primula è un fiore attorno al quale gravitano tante leggende ed arie fatate. Un giorno mi disse che tenendo in bocca un petalo di primula puoi prendere la via di un mondo meraviglioso, mentre se raccogli questi fiori in un mazzetto è facile finire in rovina. Quante cose raccontava e quanto mi manca, nonna Lucien. Le primule, sì. Voglio seguire l'evento, così raro, della loro impollinazione. Prendo in prestito la mongolfiera. La restituirò al laboratorio il prima possibile. Forse è solo un momento in cui ho bisogno di stare solo. Sai, fra Mary e me è finita. Non mandarmi al diavolo. E a presto. Baci, tuo fratello Jackie.
Per un po' di giorni sorvolo la terra nel silenzio e nella quiete, ma poi qualche peripezia in quota mi fa venire voglia di fischiettare. Oh, ragazzi, che smaltita! È il 10 marzo 2003. Ad occhio e croce direi di essere salpato da Green River circa 2 giorni fa. Lo scopo di questa spedizione è verificare un racconto della nonna intorno alle primule. A onor del vero, tale spedizione non è dettata da scopi meramente scientifici, ma qualcuno dovrà pur verificare certe teorie prima di smentirle a priori. Ecco, io sono quel tipo di scienziato. Mia nonna conosceva tante leggende sui fiori e diceva che ogni esemplare ha un significato, un esempio. La rosa rossa vuol dire passione, mentre quella bianca vuol dire manteniamo il segreto. E sarà vero che viaggiare con un petalo di primula in bocca conduce in un mondo meraviglioso? A questo cercherà di rispondere il mio, spero, avventuroso viaggio. Mentre la mongolfiera galoppa fra le nuvole, mi accingo, come tutti i comandanti che si rispettino, a fare l'inventario delle scorte. Dunque, 50 metri di scotta, il kit di tela di ricambio per il mio pallone a gas, un po' di formaggio, gallette integrali, acqua e una bottiglia di vino. E ancora 10 matite colorate, 2 penne, colori per dipingere i tessuti, un cannocchiale, un aquilone, un sapone di Marsiglia. Bene, anche questa è fatta. Penso che schiaccerò un pisolino. 13 marzo 2003. Il tempo è stato clemente e mi ha regalato 2 giorni di sereno. Ho mangiato il mio primo petalo di primula e attendo fiducioso. 14 marzo 2003. Mattina. Calma piatta. Tengo la guide rope a portata di mano per evitare di schiantarmi al suolo. Non si sa mai. Sono molto perplesso. Ho ingoiato il petalo di primula, ma questo non ha scatenato particolari conseguenze. 15 marzo 2003, mattina. Qualcosa sta cambiando, almeno nel clima. Tira una leggera brezza. Faccio rilevazioni di temperatura in quota e vedo uno splendido esemplare di falco pellegrino. Sono allegro oggi.
18 marzo 2003. Mayday! 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 Qui parla il capitano Astronotus! Sono vittima di una tempesta anemofila di granuli pollinici. Ho strane reazioni allergiche al contatto della polvere gialla profusa dalla tempesta. Ho la netta sensazione che la pelle mi stia stretta. Una fetta di formaggio posata sulle parti dolenti farà passare il pizzicore che mi produce tutto questo polline. Ah, se ci fosse qui la nonna con i suoi rimedi. Finalmente una vela in lontananza. Strano, visto che si naviga in cielo. Chiederò aiuto. Mi correggo. La vela risulta essere una cosa di cui non si capiscono i contorni. Sono a circa 5 metri dall'oggetto non identificato. Troppo vicino per qualsiasi manovra della mongolfiera. Che il cielo mi fulmini se non sono di fronte a un fiore gigantesco! Descrivo l'oggetto. Trattasi certamente di esemplare avventizio. Si avverte un intenso profumo, tanto forte da dover ricorrere all'uso di una bandana. Ho deciso di puntare al centro della cosa, sperando di riuscire ad atterrare nel ricettacolo. Confido negli stami quali possibili elementi ammortizzatori e nei petali per trattenere la caduta del mio prezioso pallone. Per tutti i cicloni ci siamo! 2 minuti! 1! 57 secondi! 30! 15 secondi! 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! Pronto! Pronto, pronto, qui è il capitano Astronautus che parla. Sto aggiornando le registrazioni di bordo. Forse... Oddio, avvertirà imperfetta perché c'è una... Forte eco! Impatto avvenuto. Nessun danno. Ho attraversato gli stami del megafiore e adesso mi trovo in un tunnel. L'odore è ancora forte. Da un po' la testa, ma è gradevolissimo. È un'esperienza meravigliosa. La temperatura è di circa 10 gradi ed è umido. Decisamente umido. Intorno a me ci sono cascate di colori, tripudi di macchie variopinte ed un carnevale di essenze mai annusato. A giudicare dall'andamento della mia navicella, sto attraversando la cosa con un movimento a spirale. Avvistato esemplare marziano. Insomma, un indigeno del luogo. Mi preparo a stabilire un contatto. Passo e chiudo. Ah, dimenticavo. Dal mio punto d'osservazione direi che il fiore che sto attraversando è una pianta vascolare con degli organi riproduttivi più che evidenti, colorati e manifesti. E dunque si tratta decisamente di una pianta fanerogama. Non vorrei sbagliarmi, ma direi che appartiene alla specie delle angiosperme. Passo e chiudo.
Alto là! Mio caro pilota astral floreale con l'aspetto da scienziato pazzo. Ma che diamine di insetto sei?
Mi crepita nell'orecchio una ragazza dai modi spicci, con una sorta di stivali anfibi ai piedi, i capelli arruffati e un vestito di foglie o alghe la cui sostanza scientifica non sono in grado di documentare. Rispondo con prontezza. Identificazione errata, baby, non sono un insetto. Del resto è palese l'assenza delle ali o delle antenne. Sono Jackie Astronautus, naufragato a causa di una perigliosa tempesta di granuli pollinici. Ti sarei sommamente grato se mi potessi dare qualche coordinata, tanto per capire dove ci troviamo. Ho scampato una disastrosa collisione con un fiore dalla mole strepitosa. Credo, tra l'altro, di aver fatto una scoperta senza pari nell'averlo individuato. Devo assolutamente ritrovarlo.
Ne stai circumnavigando l'interno, ragazzo. E non è solo un fiore strepitoso, è di più. È il fiorfiore. È la frontiera attraverso la quale noi si accede ad altri mondi.
Sentenzia lei compiaciuta. Sono a disagio davanti a quella fanciulla così spigliata. Non dico niente, mi limito ad osservare tra me e me che dall'altra parte del fiore, ovvero da dove sono venuto, le ragazze sono diverse, ma non saprei dire perché. Lei intanto continua a chiacchierare indisturbata.
Allora, mi servono i documenti con le misure del tuo guscio, la merce che trasporti, l'altezza delle tue antenne ed una dichiarazione scritta di tuo pugno che non sei un contrabbandiere di petali. Inoltre, devo verificare se trasporti fili di seta. Hanno rubato i petali per costruire l'abito che Sua Maestà Floriflora dovrà indossare alla festa del solstizio. Nel luogo del delitto, cioè sui regali petali, sono state rilevate tracce di un filo serico. Indizio molto importante.
Perbacco! Dico sinceramente colpito.
Tu sbavi?
Strabuzzo gli occhi incredulo. Stai facendo un errore, amica mia, credimi. Io non sono un insetto e non sbavo, sono uno studioso.
Bene, scriverò nel mio registro quanto asserisci. Così i betulli si faranno quattro risate.
Chi sono i betulli? Domando con preoccupazione.
I soldati delle loro maestà Floriflora e Fanfauna,
risponde la ragazza aggrappandosi ad un cespuglio di campanule che incominciano a tintinnare. Prima che io possa chiedere spiegazioni, un acuto zzzz annuncia l'arrivo dei betulli. I betulli giungono su delle pigne armate di elica ed attrezzate come navicelle spaziali. Sono due omini con degli elmetti a guscio di noce e delle alette a guarnire le scapole, come quelle delle libellule. L'armatura sembra friabile come un biscotto. Devo dire che le mie conoscenze botaniche non mi ingannano. Non è difficile riconoscere nelle guardie pretoriane di Sua Maestà due semette di betulla.
Comandate, Altezza!
I soldati si rivolgono alla bella con molta deferenza.
Il ladro!
Asserisce lei laconica.
Ladro?
Esclamo incredulo. Ma che il cielo mi fulmini se qui non c'è un errore!
Niente affatto, Navigator. Ti conviene arrenderti. Se consegni i petali del vestito della regina, terremo conto della restituzione della pregiata stoffa. E avrai delle attenuanti.
Ma io non c'entro niente con il vostro mondo. Io sono un essere umano.
Sì, alto 7 mm, senza odore di smog e tracce di pesticidi sulle mani. Navigator, taci!
Sarà stata la tempesta di granuli pollinici ad avermi rimpicciolito. E il sospetto che si trattasse di polline di primula in cuor mio aumenta sempre di più. Esclamo sconsolato. Ma ho l'impressione che nessuno mi ascolti. Intanto penso alla nonna. Aveva ragione. Poi aggiungo veramente piccato. Non ho tracce di smog sulle mani perché viaggio su una mongolfiera che per l'appunto non inquina. E sono per le coltivazioni biologiche, io. Nel frattempo, un betullo impugna carta e penna mentre Sua Altezza si accinge a fare rapporto.
Oggi 13 marzo 2003 alle ore eccetera eccetera eccetera, fermato individuo sospetto. Seppure invitato a mostrare una carta di riconoscimento, l'individuo si ostina a nascondere la propria identità fornendo false e fantasiose generalità. L'identificazione del prigioniero pertanto risulta complessa, anche se si presume che appartenga alla famiglia dei coleotteri. Altezza circa 7 mm e mezzo, si sposta nell'ambiente volando, possiede un guscio simile ad una coccinella senza elitre.
Ma quale guscio? Quella è la mia mongolfiera! Ma la guardia continua imperturbabile.
Di cui tuttavia può disfarsi assumendo l'aspetto di un ridicolo bruco. Si direbbe animale diurno, sul capo gli svolazzano mille peluzzi semoventi di color rossiccio che sembrano capelli, ma sospettiamo essere antenne fortemente velenose. Il tegumento, cioè la pelle, risulta essere molle e flaccido, colore rosa sbiadito.
Tutto questo è veramente ridicolo, esclamo al fine. Nessuno si cura della mia irritazione.
Ha un apparato boccale in funzione perenne che utilizza per dichiarazioni ambiziose e strampalate. Asserisce, agitandosi come un pazzo, di essere un uomo. Considerate le dimensioni e l'aspetto, sembra altamente improbabile.
Conclusa ogni formalità, mi conducono alla reggia delle regine sorelle, Floriflora e Fanfauna. Chiedo di portare con me il registratore. Dopo un vago esame dell'oggetto, mi viene consentito. Il trasferimento avviene attraverso un convoglio di ghiande navetta. Approfittando delle manovre per il decollo, impugno il microfono, faccio girare le bobine e sussurro alle spalle dei betulli quanto segue.
Pronto, pronto! Non so che giorno sia, ma è il capitano Astronotus che parla. Ho perduto la mongolfiera. Freddy non me lo perdonerà mai. E sono stato fatto prigioniero da un drappello di esseri che non saprei definire. È ridicolo se aggiungo che sono scortato da due semi di betulla. Al comando c'è una giovane donna. Ragazzi, quando mi avvicina schiatto dal caldo e sembro il replicante di un pomodoro. Sono un po' preoccupato, ma questo è un mondo pazzesco. Ho già visto tre specie di lepidotteri che io e Freddy pensavamo estinti nel Mesozoico. Passo e chiudo.
Io e i miei insoliti guardiani stiamo sorvolando un'intera prateria di fiori, fluttuando fra i petali, facendo lo slalom tra gli stami e entrando nei calici come se fossero tante gallerie in fila. Dovrei pensare a come difendermi, ma sono molto confuso.
Corrente di granuli pollinici a nord-ovest.
Segnala uno dei due betulli. Passiamo nell'attimo in cui le antere consegnano alle correnti favorevoli nuvole di piccoli semi gialli. Ci viene un po' di tosse. Dal sapore e dai profumi che ci avvolgono, direi che siamo in una mimosa di tempesta.
Hai avuto un bel coraggio, Navigator, a rubare quelle stoffe. Ammiro la tua audacia.
Dice a un certo punto la ragazza, mentre le navette aggirano uno stimma su cui molti granuli si posano attratti dalle forze della natura.
Non sono stato io, te l'ho già detto!
Oh sì, certo!
Conclude lei con un risolino nervosissimo. Che c'è da ridere? Domando un po' risentito.
Cerco di immaginare l'ira della regina. È un anno che le 30 orchidee reali tessono petali per il nuovo abito che dovrà indossare alla festa del solstizio. La moda e la passione della regina Floriflora davanti ad un bell'abito perde la ragione. E poi non possiamo permetterci ulteriori ritardi.
Quante storie, nel mio mondo è tutto in ritardo e tutto è sempre sotto sopra. Altro che solstizio e solstizio. Commento stizzito.
Stai forse scherzando? Per noi è una festa importantissima.
Ovvero? Chiedo con distaccata curiosità, mentre una vampata di caldo mi colora la faccia. Questa ragazza mi fa sentire in uno stato di perenne stupidità. Lei comincia a spiegare.
È un delicato passaggio di consegne fra una stagione e l'altra e la regina deve soprassedere. È lei il ministro della flora. Se tale potere andasse alle farfalle o a certi bruchi, ci sarebbero delle gravi alterazioni nel nostro ecosistema.
Mi sembri un po' esagerata. Come può una farfalla alterare un ecosistema? Su via! Osservo con superiorità.
Forse incomincio a credere alla tua storiella dell'uomo di 7 mm. Sei troppo rozzo per appartenere a qualsiasi altro mondo. Al di là del fiorfiore sono nati degli ecosistemi artificiali, dove la diffusione di certi parassiti può avvenire in modo esplosivo. Questi parassiti tramano contro di noi.
Dice lei guardandomi con autentico schifo. Comunque, dico cercando di togliermi dall'impaccio e cambiando discorso, io detesto l'estate, è veramente insopportabile. La ragazza si volta inviperita.
Non è vero!
Mi accolgo di averla colpita. Oh, sì, è insopportabile, insopportabile e sfiancante. Ribadisco sventolandomi con una foglia. Un betullo ci comunica che siamo arrivati. Atterriamo su una foglia. Alzo gli occhi e vedo una ragnatela di stradine e ponticelli costruiti tra una foglia e l'altra con grande perizia architettonica. In alto, la reggia. La ragazza saluta cordialmente una donnina che trascina faticosamente dei grappoli di maggio ciondolo.
Ehi là, Madame Cipollina, quali nuove?
Ah, non se lo immagina nemmeno, mia cara!
Dice l'altra per tutta risposta. Sembra avere molta voglia di chiacchierare. Infatti prosegue.
La regina Fanfauna è voluta partire per la missione Bosco Fitto. Sua maestà Floriflora ne ha fatto una tragedia. Hanno sprizzato polline e petali per 2 giorni. La regina Fanfauna è volata via e Sua Eccellenza Floriflora ha giurato di non rivolgerle più la parola. Credo che Sua Maestà sia molto affaticata. È passata dalle liti con la sorella al furto delle regali vesti. L'unica nota positiva è l'arrivo del nuovo ciambellano, Sir Corolla. Dicono che venga da molto, molto lontano. Tanto lontano che nessuno ha capito quanto.
La mia custode decreta in un soffio.
Se non si intende di moda, avrà vita breve, anche se arrivasse dalla luna.
Ah no!
Si affretta ad aggiungere Madame Cipollina, aggiustandosi le pieghe del vestito.
Dicono che si sia presentato a corte con un abito di lino pregiato, profumato come una tuberosa.
Fa eco la mia amica nemica.
Roba da cariare gli incisivi.
E dicono...
Continua imperterrita Madame Cipollina.
Dicono che gli esperti di gemme di Galateo abbiano avuto da ridire.
Ma davvero? Pensa all'eccitazione, il ciambellano sarà l'unico argomento del regno per una settimana?
Non credo. Sua maestà è molto turbata per la rapina dei seri civeli.
Mentre la cipollina mi scruta con autentico schifo, domando alla mia affascinante carceriera. Non hai molta stima di chi vi governa?
Per carità, io adoro le regine sorelle. Diciamo che ogni tanto, tra un buon governo e l'altro, nascono fatue ed esteriori affari di Stato che fanno gran gola alle cronache floreali. A me un po' meno.
La guardo stupito e domando, cosa ne sai tu di buon governo?
Più di quanto tu possa immaginare.
Replica misteriosa. Arrivati alla reggia, troviamo la regina Floriflora, pigramente assisa sul suo trono a dondolo, uno splendido fiore.
Buongiorno, zia!
Esclama la mia guardiana anticipando me e i betulli.
Steffi, amore, mia piccola estate, finalmente sei qui. Ho sentito dire che hai delle novità.
Sono allibito. Dunque, nel mondo della meraviglia le stagioni sono persone. E io ho appena offeso in maniera irrimediabile l'estate. Incasso il colpo in silenzio, mentre l'estate, o Estefi, che dir si voglia, mi guarda altera. Proprio in quell'istante, un insolito personaggio, con un abito giallo e nero esageratamente agghindato e tanto truccato da sembrare mascherato, si presenta al cospetto dell'insolita congrega.
Finalmente!
Esordisce.
Finalmente cosa?
Domanda la fanciulla irritata e aggiunge rivolta alla zia.
E costui chi sarebbe?
Mentre Floriflora si appresta a rispondere, penso fra me e me, chiunque sia, il contenuto del cestino che ha fra le mani è molto interessante.
Sono Sir Corolla, il nuovo ciambellano di Sua Maestà, nonché esperto di lettere antiche, per servirvi.
Dice lo strano tipo ad Estefi. A quelle parole i betulli schioccano sull'attenti. Sir Corolla estrae dal cestino diversi esemplari di piante e fiori, tra i quali svetta una magnifica rosa bianca. Poi prende un mazzolino di campanule.
Vi rammentate cosa vogliono dire le campanule, maestà?
La regina, come una bimba che non ha fatto i compiti, incomincia a tergiversare.
E va bene, sarò onesta, non lo rammento. Lo so che le abbiamo studiate l'ultima volta, ma proprio non lo rammento. Queste lingue antiquate non mi entrano in testa. E poi sarà rimasto qualche antiquo con cui parlarle?
Sarò clemente, maestà, ma che non si ripeta. La campanula vuole dire costanza, perseveranza.
Niente affatto, intervengo istintivamente. Se voi aveste in mano un esemplare di campanula piramidale, avrebbe quel significato. Ma voi avete fra le mani una campanula normale, che vuol dire adulazione, vanità.
Chi è quel bruco rosa? E cosa sta dicendo?
Domanda Sir Corollo perplesso. Ah, ancora col bruco! Borbotto scocciato. Mi presento rivolgendomi a Sua Maestà. Sono un esploratore, mia regina, e vengo dall'aldilà del fiorfiore. E non sono un bruco, ma un uomo che si è ristretto. Io presumo a causa di una tempesta di polline e di primula. Almeno così sosterrebbe mia nonna. Ma prima, nel mio passato di di uomo, ero molto più grande di così. E perbacco, quante castronerie sto dicendo. Beh, ecco io... Oh, diavolo, non lo so, ma quello che so per certo è che non sono un bruco.
Alzatevi, l'estofante.
Sbraita Sir Corolla inviperito. Ho la netta sensazione di essergli esageratamente antipatico. Temo di aver peggiorato la mia posizione, cogliendolo in difetto sull'antico linguaggio dei fiori. Ma c'è qualcosa che non mi quadra.
Sicché il ladro delle preziose stoffe della regina siete voi. Siete in un brutto guaio, giovanotto. Domani sarete condotto nella gola dei petali inceneriti, dove morirete arrostito. Potete condurlo in un fiore prima del tramonto o rinchiuderlo in un bocciolo.
Dice Sir Corolla rivolto ai betulli e aggiunge:
e fate in modo che il fiore non sia una bella di notte, visto che l'ultima volta, per la vostra distrazione, abbiamo assistito ad una disastrosa evasione notturna di pidocchi galeotti.
Vengo strattolato e portato via senza troppi convenevoli. Nel bocciolo è buio pesto. Ho freddo, continuo a ripassare gli eventi della giornata, le battute, i volti. L'intenso profumo del fiore mi fa venire un grande appetito. Che cosa si mangerà qua giù? Spighe di grano arrosto. Continuo a rimuginare fra me e me, perché c'è qualcosa che non mi quadra. Sento di essere a un passo dalla soluzione. Basterebbe riuscire a mettere a fuoco quel che mi sfugge. Ma piano piano il sonno si impossessa della mia persona e perdo lentamente conoscenza. Vengo bruscamente svegliato dalla mia giovane carceriera.
Volevo augurarti la buonanotte, Navigator.
Veramente stavo già dormendo. A proposito, ho almeno diritto a un processo? La giovane estate si avvicina comprensiva.
Domani avrai un po' di tempo per portare delle prove a tua discolpa.
La guardo disperato. Cos'è la gola dei petali inceneriti?
È un luogo dove crescono fiori, che vengono arrostiti da strani raggi e nemmeno io, che di raggi me ne intendo, sono stata in grado di capire questo fenomeno. Credo siano orrori di altri mondi.
Da lontano si sente la voce squillante della regina.
Estefi, è ora di andare a dormire.
Quindi Sua Maestà si affaccia al mio bocciolo cella.
Sono spiacente, figliolo, ma devo mantenere l'ordine con condanne severe ed esemplari. Siamo in prossimità del cambio di stagione e non ci possiamo permettere colpi di stato.
Il giorno dopo mi conducono alla gola dei petali inceneriti, preceduto da una lunga processione di buffissime creature. Dopo una rapida osservazione del luogo, esclamo: perbacco, altro che petali inceneriti! Questo è un campo elettromagnetico! Ecco cosa fa il passaggio delle onde delle antenne dei cellulari e di tutto quello che nel mio mondo non risulta percettibile né alla vista né agli altri sensi. Qui si toccano con mano i danni che produce un uso indiscriminato di queste cose.
Non ci interessano le tue dotte interpretazioni. Tutto questo accade anche a Toti, cioè l'autunno, quando fa arrostire le foglie durante la sua stagione. Sono verdi e poi diventano marroni e croccanti.
Crepita Sir Corolla odioso.
Aspettate!
Intima Floriflora.
Mia nipote dice che questo individuo sostiene strane cose. Voglio ascoltarlo.
Maestà! Dico schiarendomi la voce. Sono tesissimo. Io conosco il colpevole e ho le prove.
Ma che cosa dici, diavolo, di un replicante di un coleottero?
Esclama il ciambellano furibondo. Allora, tremando, punto il dito verso di lui. Corolla, il vostro ciambellano non è un esemplare innocuo, ma un mangiatore di professione. Si è agghindato bene, ma ha avuto la debolezza di non voler rinunciare alla sua pelliccia e a quei colori. Mi gioco la mia mongolfiera rotta se sotto la veste gialla, nera e pelosa non si cela la divisa ed il vessillo di un terribile bruco, meglio conosciuto come processionaria.
È falso!
Urla Corolla, ma io quasi in trance continuo. Ci sono troppi indizi contro di voi, caro fitofago. È vero o non è vero che nel luogo del misfatto è stato trovato un filo serico?
Già, è vero. C'era una traccia di bavetta sui pochi petali rimasti.
Borbotta la regina. Quello è il tracciato binario della processione, sentenzio. Mi sto giocando il tutto per tutto.
È folle!
Urla Corolla agitandosi. Non mi faccio spaventare.
È vero o non è vero che Corolla si è presentato come esperto di lettere antiche, dicendo di conoscere il desueto linguaggio dei fiori e fingendo di insegnarvelo?
Indiscutibilmente vero,
conferma la regina. Ed è vero o non è vero che il giorno in cui vi ha offerto davanti a tutti il mazzolino di campanule aveva nel cestino una rosa bianca, una foglia d'agave, della rudbecchia irta e un arbusto d'alcanna?
Vero!
Sentenzia l'estate. Ho tracciato uno schema, maestà, sul significato di quei fiori. Ascoltate bene. Rosa bianca, manteniamo il segreto. Agave, circospezione. Alcanna, ostacolo. Rudbecchia irta, ladroneccio. Mi pare chiaro che c'era un ostacolo e che doveva avvisare i suoi complici, a cui sicuramente aveva insegnato a masticare un poco del linguaggio dei fiori, almeno per quel che riguarda una serie di segnali scelti. E mi pare chiaro che l'ostacolo avrebbe messo in pericolo l'autore del furto e la riuscita dei suoi loschi piani, e ho forti sospetti che l'impedimento fosse proprio l'arrivo del sottoscritto. Troppe guardie per sorvegliare il prigioniero, troppi controlli a corte.
Maledetto ominide esploratore, misero replicante di un coleottero bruco maiale!
Corolla, voi, con tutte quelle cose che sapevate sul prêt-à-porter, con tutti quegli effluvi di tuberosa e la poetica dei rammendi e i rimproveri che mi avete fatto sui paltò foderati di patchwork, non mi avete concesso una debolezza, brigante! Avevo ragione io. Le martingale non saranno il pezzo forte della prossima sfilata. E non è vero che la manica raglana è al tramonto. Non è vero!
Mai vista una regina così furibonda, ma a sua altezza non ci dà nemmeno il tempo di pensare. Prende Corolla per il bavero e prosegue la sua giaculatoria.
A causa vostra ho fatto fare l'orlo a festone a tutti i miei mutandoni. Ho emesso un decreto a favore dei fuseau a foglia d'edera. Che orrore! Ho allontanato le mie fedeli sarte e aggiunto alle divise delle mie guardie quegli orribili pompon. Ecco perché la duchessa Pratolina mi salutava con quel sorrisino pettegolo. Mio caro bruco peloso, avete ricamato la vostra rovina. Avete cucito sul vostro nome l'ignominia e l'esilio.
Il bello a questo punto è che Corolla tenta anche un contraddittorio...
Ma vi ho suggerito la scollatura a barchetta.
L'unica scollatura che vedo in questo momento, mio caro lombrico, è quella di un cappio intorno alla vostra testa!
Ragazzi, che sfuriata! Non mi intendo di moda, certo, non come la regina Floriflora, e non ho idea della gravità dei suggerimenti di Corolla, ma devono essere scandalosi a giudicare dalla rabbia della regina. Ma la replica del verme non si fa attendere.
Non vi dirò mai dove sono nascosti i petali reali. Un giorno noi bruchi impugneremo il potere e allora, anziché questa anarchia tra le specie, obbligheremo i fiori a sbocciare secondo la nostra volontà.
Corolla è in pieno delirio brucoide dittatoriale. I betulli di sua maestà allungano le mani sulla processionaria travestita.
Quindi, quello che indossate non è affatto un abito da ciambellano, caro bugiardo matricolato, ma una divisa! La divisa delle processionarie! Vi siete preso gioco della mia passione per la moda, ed io che vi ho creduto sulla parola! Mettetelo a rammendare, almeno per un anno, foglie brucate!
Poi, rivolta a me, dice:
adesso, ditemi tutto di voi, mio eroe. Cosa posso fare per sdebitarmi?
Santi lumi, non chiedo di meglio. Lasciatemi vivere alla vostra corte, maestà, e vi prometto che vi aiuterò a risolvere molti di questi problemi. Credo, umilmente, di averne la possibilità.
E sia!
Sentenzia Floriflora.
Affare fatto, giovanotto. E... si dà il caso che un problema io l'abbia già.
Mi sorride furbetta.
Il mio abito. Sono senza abito per il solstizio. Mai successo. È scandaloso.
Sudo freddo. Non posso fallire alla prima richiesta di sua maestà. Detto fatto. Non potete immaginare che abito fantasioso si possa creare avendo a disposizione un kit di tele e dei colori per la stoffa. Del resto, quelle tele non mi serviranno più. La mia mongolfiera, abbandonata a se stessa, è andata distrutta senza speranza di recupero. Niente di grave, freddi a parte. Ho in mente qualcosa di più adatto per volare da queste parti. Ebbene sì, cambio vita. Mi fermo qui. Sono sicuro che nonna Lucien sarebbe fiera di me. Penso di farla finita anche col mio registratore. Non è attrezzo per questi luoghi.
ma inciderò la mia ultima impressione, perché un bravo naturalista conclude sempre le proprie osservazioni.
Pronto? Pronto? Pronto, ragazzi, che smaltita! Qui è il capitano Astronautus che parla. Ho perduto la rotta ed anche la navicella, ma ho scoperto cose incredibili. Qualcuno di voi costruirebbe il proprio regno su una foglia? Avete mai pensato che l'estate potesse avere una zia? E ancora, com'era Toti, cioè l'autunno da bambino? Credo di essere l'unico a poter rispondere a queste domande, vista l'amicizia che ormai mi lega alla regina Floriflora. Resterò qui per farvi la cronaca delle storie di questa corte e delle sue due autorevoli regine, che da una minuta foglia di betulla governano un regno così vasto. Oggi, nell'ora in cui schiude i petali la cicoria e mentre i trillium si preparano a sbocciare, volgo il mio sguardo ed apro il mio cuore ad un altro mondo. Jackie.
Si ringraziano per la partecipazione Andrea Mete, Gino La Monica, Ilaria Stivali e Antonella Giannini.